Lovvo, Muoro,
Ciaone,
Caffettino,
ma anche no,
Farriderissimo,
Apericena,
Pizzata,
Un attimino.
Un attimino?
Un attimino. Che ne è della lingua italiana?
Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo.
L'equipaggio vi augura buon ascolto. Fazzoli, perché si guarda intorno con aria svagata? Si è accorto che siamo in onda?
Sì, certo, me ne sono accorto. Ma pensavo, siamo in un bello studio, vero? Le luci,
sì.
Le finestre, i colori, le piante di là dei vetri.
Sì, diciamo di sì, ma cosa c'entra?
Lei come lo descriverebbe questo studio? Mi stavo interrogando sull'arte di infilare in un romanzo una buona descrizione che non sia noiosa.
Nel suo prossimo romanzo c'è una scena ambientata in questo studio?
No, però riflettevo su una frase di Anton Chekhov in una lettera scritta al fratello nel 1886.
Non mi dica che nel 1886 Chekhov parlava di studi radiofonici.
Non proprio, lui parlava della natura, ma il principio è simile. Dunque, come descriverebbe questo posto?
Ma guardi, se me lo chiede, forse accennerei alla luce abbagliante come un piccolo sole. In contrasto con il nero profondo dei microfoni.
Bello, bene, bene.
E la luce, Fazzoli, la luce.
Sì.
La luce che si riflette sull'asta cromata del microfono e poi nei suoi occhi.
Sì, ecco, direi che basta così.
Ecco, meglio.
Ma sa che comunque lei ha messo in pratica quanto consiglia Chekhov? Scrive, nelle descrizioni della natura bisogna attaccarsi ai piccoli particolari e raggrupparli in modo che il lettore, chiudendo gli occhi, veda il quadro davanti a sé.
Il lettore o, nel nostro caso, l'ascoltatore.
Sì, e senta che cosa raccomanda Chekhov al fratello. Darai, per esempio, l'impressione di una notte di luna se scriverai che sull'argine del mulino un coccio di bottiglia scintillava come una vivida stella. Capisce?
Beh, è elegante. Forse oggi sull'argine di un mulino in rovina scintillerebbe una bottiglia di plastica.
Temo di sì.
Però capisco l'importanza del dettaglio.
Ed è quello che ha fatto anche lei. La luce che si riflette sull'asta del microfono come un riflesso di luna. Questa è poesia radiofonica, sa Pagani?
Bah, lei dice.
Lei sta erigendo monumenti più durevoli del bronzo. Come Orazio, poesia radiofonica, poesia pagana.
Fazzoli, rilevo un certo sarcasmo.
Lei dice? Forse è solo un riflesso.
Un pallido riflesso di sarcasmo lunare.
Lei può dire exegi monumentaere perennius, pagane, aere perennius.
Beh, intanto grazie per aver usato pagane al vocativo.
Ma si figuri, ave atque vale.
La parola cara.
Diamo il benvenuto a Renato Martinoni, nostro ospite. Buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno.
Renato Martinoni, professore emerito di letteratura italiana all'Università di San Gallo.
Studioso, filologo, ma anche romanziere, Martinoni è curatore di Edizioni Critiche e autore di libri dedicati in particolare al Settecento e al Novecento, con incursioni nella pittura barocca, nella scrittura di viaggio. Tra le sue opere recenti, Ricordi di suoni e di luci, storia di un poeta e della sua follia, uscito per Manni nel 2025, che è la storia del poeta Dino Campana.
E vorrei menzionare anche Letteratura in viaggio, edito sempre nel 2025 da Marsilio, un saggio nel quale Martinoni, per così dire, insegue alcuni grandi autori del passato, da Dante allo stesso Campana, da Carlo Porta a Ungaretti, e li insegue al di fuori dei loro contesti consueti, in viaggio appunto attraverso confini geografici e culturali. Ma oggi non ci addentriamo nelle opere, siamo qui per scoprire quale sia la parola cara di Luigi Martinoni.
La parola cara per me è impegno, scelgo questa parola sperando di non passare per un reazionario. Mi considero piuttosto un conservatore e lo faccio appoggiandomi a Leonardo Sciascia, che distingueva tra appunto il conservatore, che è colui che conserva il meglio, e il reazionario, che è colui che conserva il peggio. Per me la parola impegno è molto importante. Impegno vuol dire mettere un pegno, insomma, fare una promessa vincolante, attivarsi in una dichiarazione di intenti. È una promessa da mantenere che, diciamo così, va al servizio tanto di una propria condotta morale, ma anche degli altri. Quindi l'impegno è un fondamento, a mio giudizio, nella vita anche quotidiana, perché può orientarsi sulla socialità, sulla politica, sulla cultura, sulla sanità. È un modo per, come dire, mettersi a disposizione per lavorare al servizio degli altri.
E invece quella parola che si impegna a non usare, Renato Martinoni, la parola grama, quella che non vuole incontrare, qual è?
protagonismo oppure protagonista. Il protagonista dal punto di vista etimologico vorrebbe dire il primo lottatore, il primo attore, quindi il protagonista è chi sta davanti perché lo merita, diciamo così, forse di essere davanti. E qui viene fuori anche un pochino, non so se sia un difetto, ma io sono molto meritocratico, credo nel lavoro, credo nell'impegno, credo anche quindi nel fatto che nella vita quello che si ottiene sia un risultato, non deve essere invece qualcosa che nasce da un'ambizione. Invece oggi i protagonisti ci sono dappertutto, sono delle vittime in realtà, vittime anche di altri oltre che di se stessi. Ci sono i protagonisti che vengono creati dall'industria dello spettacolo, no? Sono delle forme di usa e getta. E quindi tutto questo viene un pochino a essere, a mio giudizio, oltre che una violenza basata su principi sbagliati, anche un po' quello che in realtà è l'evoluzione di una società che forse qualche decennio fa era edonistica e oggi sta diventando molto narcisistica. Questo, a mio giudizio, è il male del protagonismo. Essere protagonisti in questo senso non è una scelta di vita che io ammiro particolarmente. E ora ho pronunciato per l'ultima volta questa parola proprio perché non mi è assolutamente cara.
Non la pronunciamo più protagonismo, anche se l'ho appena fatto, ma ci impegniamo, direi, a non pronunciarla.
La usiamo poco qui, è un attimino, devo dire.
Teniamo presente queste due parole, che questa piccola guida che ci ha dato Renato Martinoni, che diventa anche un approccio all'esistenza. Grazie mille, Renato Martinone.
Grazie.
Buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.
Edlon. Ma non c'era però un angolo del fastidio?
Ci ho pensato, però oggi è la nostra rubrica sulle altre lingue, Fazioli. Vedo che ha un po' la testa tra le nuvole oggi.
Sarà la primavera.
Il sole, le giornate che si allungano.
Anche la pioggia. Mi è sempre piaciuta la pioggia di primavera.
Sì.
Quel battere sottile, quelle ragnatele finissime di acqua.
Altro che testa tra le nuvole, Fazioli. Vedo che è di umore poetico. Allora, cosa mi ha portato per questo Edlon? Aspetti, mi faccia leggere. Haiku giapponesi.
Sì.
Mi ricorda una sua passione questa.
Sì, anche per la forza con cui questi brevissimi poemi raffigurano il cambiamento delle stagioni.
Mi faccia indovinare, c'è anche la pioggia di primavera.
Eh sì, per gli autori di haiku giapponesi l'espressione pioggia di primavera è un kigo, cioè una parola stagione, un'espressione che torna in mille haiku e che risveglia un immaginario poetico.
Quindi mi faccia capire, è come un verso che è già libello e pronto per l'uso e che io posso inserire nella mia micropoesia.
Giusto, bravo. Pensi a questo haiku scritto da Kobayashi Issa nel XVIII secolo. Harusame ya, neko ni odori wo, oshieru ko. Ecco, in questo caso la pioggia di primavera...
Fazioli.
Mi dica.
Fazioli, in giapponese. Il poema era in giapponese. Ma lei lo sa che le mie nozioni di giapponese sono minime, per non dire inesistenti? Poi non penso neanche di essere l'unico.
No, infatti, ora glielo traduco. Piogge primaverili. La bambina insegna al gatto a danzare.
Simpatico. Una piccola scena domestica.
E harusame, la parola che significa, l'espressione che significa pioggia di primavera, torna uguale, per esempio, in questo altro haiku di Issa, che leggo direttamente in italiano.
Ecco, grazie.
Nella pioggia primaverile fa un grande sbadiglio la bella signora. Come vede, sono piccoli momenti, fotografie di un istante.
E ogni volta c'è la parola stagione.
Sì, e c'è chi dice che questa attenzione alle sfumature delle stagioni, alle minuzie, sia peculiarmente giapponese.
Beh, in effetti mi sembra che sia così per quel poco che ne so.
Certo, però bisogna anche dire che la capacità di cogliere queste piccole cose è tipica dei poeti di tutti i tempi.
Beh sì, anche questo è vero. Lo sguardo si posa su ciò che a prima vista sembrerebbe privo di importanza.
E ho qui, per esempio, anche il volume con tutte le prose di Leopardi.
Un volumino proprio, altro che haiku. Quelle sono migliaia di pagine, sono 18 chili.
Sì, più o meno. E in uno di questi chili, in una di queste pagine, il 12 maggio 1819, Leopardi racconta: mi posi a una finestra che metteva sulla piazzetta.
Ma che bello quel metteva sulla piazzetta. Com'è più elegante del dava o dell'affacciava.
Sì, e poi descrive piccole scene di vita quotidiana, i discorsi dei passanti, e a un certo punto dice che una voce di loro esclama: oh, ecco che piove, e commenta: era una leggera pioggetta di primavera.
Proprio come negli haiku. È un bel modo di dire, trovo, una leggera pioggetta di primavera.
Vero, una pioggetta leopardiana a un attimino pioggetta.
Adesso già mi piace meno.
E poi Leopardi aggiunge, e tutti si ritirarono e s'udiva il suono delle porte e i catenacci, eccetera, e questa scena mi rallegrò.
Ha ragione Fazzioli, ha una sensibilità per le piccole cose quotidiane che ricorda un po' gli haiku. Chissà se Leopardi conosceva gli haiku. Come si diceva poi in giapponese questa pioggia di primavera?
Harusame.
Harusame. Cioè, per dirla con Leopardi, una leggera pioggetta di primavera. Me ne voglio ricordare la prossima volta che uscirò di casa con l'ombrello.
E chissà che non si metta a scrivere uno haiku, Pagani. Me la vedo già nel suo impermeabile sotto una leggera pioggetta di primavera, come una sorta di Leopardi un po' invecchiato.
E più ingobbito anche.
Sì, più ingobbito.
Per favore, Fazzolini.
Teso a cogliere l'impercettibile mutamento della stagione, i fili di pioggia che tramano nel cielo. Pagani, perché mi guarda così?
Faccia un po' lei, freni un po' i suoi voli lirici che il tempo stringe.
L'angolo del fastidio.
E finalmente un angolo del fastidio, caro Pagani. Era da parecchio tempo che non ne portava uno e le confesso che cominciavo a sentirne la mancanza.
Aspetti a dirlo.
Mi devo preoccupare?
Dipende dalla sua propensione al disgusto.
Aia, oso a malapena chiederlo. In che senso?
Nel senso che parliamo di diarrea.
No.
Eh sì.
Pagani, ma che cosa mi combina?
Beh, l'italiano mica è fatto solo di parole che evocano rose e fiorellini, Fazzioli.
Sì, ho capito, ma c'è davvero bisogno di parlare di...
diarrea.
Ecco, la prego, smetta di ripeterlo.
Si tratta di parola antica.
Sì.
E peraltro di nobile origine, per quanto il suo significato ci possa oggi disturbare, perché arriva dal greco, pensi un po'.
Niente meno.
È un composto di dia e rein, letteralmente scorrere
Pagani,
attraverso.
Pagani, la imploro.
Ammetterà però l'efficacia evocativa del termine. Ad ogni modo non è di questo che voglio parlare.
Ecco bene, devo dire che fin qui il fastidio di questo angolo del fastidio è di natura più scatologica che etimologica ed è tutto rivolto verso di lei.
Grazie.
È lei il fastidio. Comunque veniamo al punto, voltiamo pagina.
Beh, lei sa che io sono un appassionato minatore di gemme dell'orrore linguistico.
Sì.
Che cerco, tra le altre cose, scavando in quella miniera inesauribile che è la televisione italiana con le sue pubblicità.
Sì, ho paura.
Allora senta che perla ho portato.
Il 95% dei 261 consumatori coinvolti nello studio ha riscontrato un miglioramento della diarrea.
Entero germina.
Facciamo anche pubblicità, vabbè.
Sì.
Ma ha sentito la perla.
Pagani, a questo punto io desidero solo arrivare alla fine.
Sarò rapido.
Ecco.
Le risparmio le mie considerazioni sugli orari in cui mettono in onda questi capolavori che coincidono sempre con l'ora di cena,
sì,
guarda
appunto.
Un po'. Quello su cui mi vorrei soffermare è il concetto di miglioramento della diarrea.
Sì.
La vedo veramente provato, Fazzioli.
Sì, certo.
Le confesso che pagherei una cifra anche importante per conoscere i geni che hanno concepito questo spot.
In che senso?
È la domanda che mi faccio anche io. In che senso?
Perché?
In che senso dovrei desiderare un miglioramento della diarrea?
Un miglioramento, sì, perché appunto.
Che cosa vuol dire miglioramento della diarrea? Che cosa diventa? Un mazzo di fiori? Diventa più intelligente? Diventa simpatica? Diventa l'amica con cui passare ore liete a conversare di letteratura? Come si migliora?
Come si migliora che cosa?
La diarrea.
La diarrea. Pagani, lei ha ufficialmente superato la quota annuale di volte in cui sono disposto a sentire questa parola qui a
diarrea.
Un attimino. Sì, per favore la scongiuro, la imploro, la supplico, concluda.
La vedo in difficoltà davvero, chiudo. Chiedo che alle aquile del marketing che concepiscono questi slogan di raro impatto letterario venga imposto un corso di italiano base proprio sul significato delle parole, perché migliorare qualcosa significa, e non è difficile, rendere una cosa migliore.
Sì.
Un problema che vuoi risolvere, non migliori il problema, lo risolvi.
Sì, è stato chiarissimo. E con questo faticoso fastidio gastrointestinale siamo arrivati alla fine. Il personale di bordo vi ringrazia.
Vi ricordiamo che l'uscita è solo sulla parte anteriore. Arrivederci.
A presto.